Allora cominciamo con la lezione. Abbiamo illustrato brevemente il libro dedicato alla figura di Van Berkel, abbiamo spiegato la struttura, abbiamo detto che è un capitolo abbastanza ampio di questo libro, è sostanzialmente dedicato alla riscrittura di questa lezione che oggi facciamo nel tempo che abbiamo a disposizione. È una lezione sostanzialmente di architettura che vuole fare un percorso storico dal movimento moderno, dagli anni 20 del movimento moderno ad oggi, utilizzando sempre la parola modello in qualche maniera come centro di attenzione. Quindi noi usiamo sempre la stessa parola per vedere che cosa si intende, come si è evoluto, come è cambiato. Allora, diciamo, nella prima fase del funzionalismo, a cominciare dagli anni 20 dello scorso secolo, nasce l'idea che possiamo avere dei metodi per sviluppare e facilitare la progettazione. L'idea non era ovviamente del tutto nuova, ma in quella fase in cui tutto ruota attorno a dei concetti nuovi per quanto riguarda l'architettura e l'urbanistica, l'idea di poter in qualche maniera creare delle forme mentis, diciamo dei modelli, per usare sempre la stessa parola, per operare, naturalmente ha avuto un grande sviluppo. Alla base di questo, diciamo, idea è naturalmente un'idea fortissima che ne è alla base, è l'idea che in qualche maniera è possibile oggettivizzare, rendere oggettivi, rendere quindi in qualche maniera assoluti, no? Oggettivi in questo senso, alcuni bisogni, e di conseguenza rendere oggettive alcune soluzioni. È la relazione tra oggettività dei bisogni e oggettività delle soluzioni che fa funzionare questa prima stagione di ragionamento metodologico e che crea appunto delle strutture mentali che noi possiamo chiamare modelli. Allora, la parola chiave è veramente oggettiva. Che cosa vuol dire? Vuol dire che negli anni 20 cominciano ad emergere grandi questioni, in particolare la questione della casa per tutti, della casa operaia, e questa idea si traduce nella famosa formula del existence minimum, no? Una formula che sicuramente avete incontrato, che vuol dire dare a tutti un livello di esistenza minimo, sufficiente. E quindi existence minimum come grande conquista sociale, noi la vediamo come sarebbe l'esistenza minimo. Invece l'idea era proprio questa idea di creare un'esistenza accettabile, e quindi voleva dire che bisognava avere certi standard, altra parola chiave, no? Bisognava avere non meno di un tot di metri quadri a persona, bisognava avere l'acqua corrente, già enorme, salto in avanti, eccetera. Quindi da una parte una serie di esigenze oggettive o standard, dall'altra quindi la creazione di modelli in qualche maniera altrettanto oggettivi, che in qualche maniera presentassero delle soluzioni oggettive. Ecco perché noi la chiamiamo la fase del modello oggettivo. E in questo aspetto, in questa ricerca, naturalmente, come è facile immaginare, la cultura tedesca è al primissimo piano. È al primo piano per ovvie ragioni. Innanzitutto perché la culla del funzionalismo avviene in Germania, no? Avviene in Germania perché c'è una lunga serie di concatenazioni di fatti che avvengono in Germania, a cominciare dagli anni 10. Esiste il Werkbund, che è questo luogo in cui si incrociano i pensieri dell'industria, i pensieri degli architetti e dei designer. Esiste il Bauhaus, che è la scuola che comincia a voler avvicinare il mondo della produzione industriale al mondo appunto dell'architettura e del design. I primi CIAM hanno al centro, i CIAM sono i congressi di architettura moderna, hanno al centro questioni di tipo oggettivo, appunto la casa per tutti, no? La città, eccetera, fatti estremamente oggettivi. Quindi all'interno di questo clima la Germania è anche per propensione culturale, diciamo, no? Per propensione verso un mondo regolato, istruito, istruttivo, la Germania è in qualche maniera al primo posto. E quindi ci sono una serie di personaggi che in qualche maniera sono i portatori di questo approccio verso, per semplificare, un modello decisionale di tipo oggettivo. La parola chiave è oggettivo. Come? Alexander Klein è uno di questi personaggi. Alexander Klein comincia a elaborare appunto una serie di modelli decisionali che, per esempio, schematizzano le zone giorno e le zone notte, oppure schematizzano la minimizzazione dei percorsi, oppure rendono in maniera più oggettiva possibile l'irradiazione solare, sviluppando dei concetti particolari come l'asse geotermico. Questi schemini che vedete qui non sono altro che schemini che appartengono a questo ragionamento. Quindi si crea una sorta di modelli decisionali per cui uno dice zona giorno, zona notte, ok, minimizzazione dei percorsi, ok, radiazione solare secondo l'asse elotermico, ok. Tutti aspetti oggettivi. Non importa se la famiglia sia una famiglia composta, cioè si presuppone, ecco, forse è meglio detto così, che la domanda sia altrettanto oggettiva che la risposta. Quindi la domanda è rivolta a una famiglia tipo, diciamo, no? Tutto deve essere tipizzato, tutto deve essere oggettivizzato perché questo abbia, diciamo, valore. Quindi è uno sforzo oggettivo. Non vi scordate, certo, che la parola oggettiva l'abbiamo già usata in tante maniere per capire le differenze tra quella epoca e altre. L'altro grande personaggio che entra in gioco in questo contesto culturale è il Neufert, chiamato da tutti semplicemente il Neufert, credo che sia Minato, non sono sicurissimo. Perché? Perché Neufert ha creato un famosissimo manuale. E già negli anni 30 questo sforzo di verso dei modelli decisionali oggettivi arriva alla formulazione del famoso manuale del Neufert, che esiste ancora, tra parentesi, no? Queste sono delle pagine, per esempio, come dire, guardate la cucina, guardate la cucina. La cucina è un classico oggetto che funziona molto per questo tipo di modellazione oggettiva, no? Perché in qualche maniera tutta una serie di parametri possono essere sostanzialmente oggettivizzati, cioè resi regola da poter seguire. Per esempio, c'è una logica di adjacencies, cioè di cosa deve essere vicino cosa nella disposizione di una cucina, cioè dove conviene avere il lavabo rispetto a dove si cucina e rispetto a dove si conserva, si conservano le pietanze. C'è una logica di vicinanza. Poi soprattutto c'è una logica dimensionale, no? Che è una logica fondamentale. Guardate questa cucina come è sfruttata al singolo metro quadro, perché va proprio con il ragionamento, quel tipo di ragionamento, verso l'existence minimum, no? Vedete cosa consigliano? Loro consigliano, questo per esempio è molto interessante, già che la consigliano vicino all'ingresso, c'è una logica, ma comunque vedete, entra la porta crea una mazzetta, eccola qua, di 60 centimetri, che consente di avere questa parete attrezzata. Se la porta, invece di essere localizzata qui, fosse localizzata qui, capite che non può funzionare, non posso avere gli arredi lì. Questa battuta e questa battuta sono anche battute fondamentali, perché consentono di far arrivare la cucina fino al muro. Se mettessi questa finestra qui, non potrei, no? E quindi non potrei sfruttare lo spazio come... attraverso questo modello oggettivo è il massimo della sua cosa. Questa distanza, qual è questa distanza in una cucina? Lo si vede anche a occhio. È 1,20 m, è 1,20 m, cioè queste distanze è 1,20 m, perché 1,20 m? Perché 1,20 m, non 1,35 m, non 90 m? No, non è soltanto per quello. Esatto, non è soltanto un problema astratto, è un problema che avere questa distanza invece di 1,20 m, averla di 2,40 m, è soltanto uno spreco di spazio, perché siccome la cucina è una macchina, vuol dire che hai gli altri pezzi a 2,40 m, è inutile averla a 2,40 m, è meglio averla a 1,20 m, perché a 1,20 m tu hai un movimento armonico da una parte e dall'altra. E quindi diciamo la misura di 1,20 m, mentre 90 sarebbe troppo piccolo, d'accordo? Quindi diciamo questo porta allo standard della cucina sui 2,40 m, la famosa dimensione classica della cucina è 2,40 m, d'accordo? Allora perché sono 60, 1,20 m, 60. Questo tipo di ragionamento, che è appunto un tipo di ragionamento manualistico, che adesso qui facciamo in maniera esemplificativa rispetto a questo, è quello che porta a questa idea del modello oggettivo. Il modello si dà in quanto modello oggettivo attraverso sia lo strumento delle regole di cui abbiamo prima parlato, alcune giorno a giorno, giorno a notte, l'iniziazione dei percorsi, sia attraverso uno sforzo manualistico, no? Che in qualche maniera organizza queste cose. E questo vale tanto a livello dell'alloggio, eccetera, dell'alloggio della casa, quanto a livello delle organizzazioni urbane. Questo, per esempio, è uno schema che ottimizza, rende oggettivo il rapporto tra altezza e distanza, vedete? Altezza e distanza. Certo che se io mi metto a fare una casa, una città così, dopo un po' mi sparo, giusto? Infatti dopo un po' ci si sparava su questa situazione, per dire che l'oggettività della, diciamo, del modello interfaccia l'existence minimum, interfaccia la quantità, interfaccia la pressione a rispondere a delle esigenze di una società che dal, diciamo, dai fenomeni di inurbamento drammatici, no? Di una prima fase vuole passare a una civiltà, no? della città e della società, eccetera, come si comincia ad affermare negli anni 20 e come comincia ad essere un valore importantissimo degli architetti di questa generazione. Qui vedete torna quanto abbiamo parlato la volta scorsa, no? In qualche maniera il diagramma blocchi rappresenta uno sforzo di oggettivizzazione delle relazioni, no? Diagramma blocchi che io posso fare per un complesso abitativo, posso fare per un complesso di uffici, ma posso fare ugualmente per come si organizza il lavoro in una fabbrica, anzi la sua origine è più quella, no? Come organizzare i flussi, le contiguità in una fabbrica, ma lo stesso ragionamento, appunto, come abbiamo visto già nella lezione parallela del laboratorio, si può usare come approccio per l'architettura e nella fase puramente funzionalista dell'architettura, come questi schemi si traducevano concretamente in piani, cioè li possiamo proprio vedere con tutti i loro da avere, così anche questi diagrammi a blocchi quasi automaticamente si traducevano in organizzazioni fisiche degli edifici. D'accordo? Quindi questa è la parte che noi in cui usiamo il concetto di modello, perché ci interessa avere sempre la stessa parola, attraversandola sino alla questa fase, diciamo, iniziale oggettiva, in cui la parola oggettiva conta così tanto, ed è un po' questo che vi ho descritto, l'approccio. Negli anni 60 dello scorso secolo, quindi circa 40 anni dopo la fondazione di quelle esperienze, dopo una guerra mondiale e soprattutto in un momento in cui la società diventa una società estremamente più diversificata rispetto alla società in qualche maniera imbalsamata, no? Che abbiamo immaginato col modello oggettivo. Il modello oggettivo era quello, la macchina era la Ford nera, la città era quella città omogenea, la casa era quella casa, la famiglia era una famiglia tipo, era tutto oggettivo, no? Negli anni 60, ormai 40 anni dopo, una guerra dopo, comincia a nascere e ad affermarsi una società molto più variegata, molto più orientata su una differenza, le differenze cominciano a diventare aspetti fondanti, no? Dell'organizzazione della società. E soprattutto gli anni 60, come avete sicuramente letto nel libro, sono gli anni anche della libertà, dei moti, diciamo, in cui l'individuo comincia a voler assumere un ruolo più personalizzante, più individualizzante, no? Quel tipo di modelli oggettivi cominciano a stridere, nel campo dell'architettura, negli anni 50 comincia ad affermarsi un gruppo di architetti comincia a operare delle critiche abbastanza forti alla generazione dei Le Corbusier, dei Gropius, dei Mies, cioè alla generazione, diciamo, fondante del movimento moderno. In particolare questi architetti si chiamano gli architetti del Team 10, no? Prendono questo nome, tra cui c'è l'italiano De Carlo, c'è Erskine, ci sono vari, gli Smith, sono vari personaggi, e l'idea è un po' sempre quella, no? È l'idea di come da un sistema oggettivo cercare a mettere in gioco l'individualizzazione, no? L'individualizzazione dei luoghi, l'individualizzazione del tipo di architettura, l'individualizzazione del tipo di utenti che non sono uguali in tutto il mondo, non hanno culture uguali in tutto il mondo, eccetera, eccetera. Quindi comincia a esserci un sforzo di individualizzazione al contrario dell'oggettivizzazione di cui parlavamo. La parola, diciamo, importante da questo punto di vista è che il modello tende a diventare prestazionale. Che vuol dire che il modello diventa prestazionale? Vuol dire che non è il fine che è reso esplicito, ma una sorta di processo per arrivare a delle, in qualche maniera, soluzioni. E in qualche maniera bisogna rendere esplicite, appunto, quali sono le caratteristiche che si intendono perseguire e ottenere, caratteristiche che variano da situazione a situazione, e esplicitando queste caratteristiche si crea una sorta di modello decisionale che segue queste caratteristiche e cerca di avere, di ottenere delle prestazioni corrispondenti a queste caratteristiche. Quindi il modello diventa in qualche maniera un modello di un processo che bisogna adoperare per ottenere certi risultati. La figura chiave per capire questo tipo di atteggiamento è Christopher Alexander. Christopher Alexander è un architetto che è anche un matematico, che cavalca contemporaneamente a questo tipo di formalismo l'inizio della fase informatica, che negli anni 60, lontanissima dall'arrivo ancora del personal computer, ere geologiche prima dello smartphone, ere geologiche prima dell'intelligenza artificiale come la conosciamo oggi, però ha, diciamo, una riflessione in cui il momento di calcolo del computer può essere chiave. La parola che viene molto usata in quella fase è cibernetica, ed è questo incrocio, diciamo, tra le conoscenze informatiche e in qualche maniera le conoscenze umanistiche, no? Per cui appunto una personalità come lui si adatta e ben rappresenta questo, e quindi lui determina, ciao Gaetano, determina una serie di alberi, come dire, come proprio vengono chiamati, una sorta di alberi decisionali che possono essere sviluppati anche con l'ausilio del computer per arrivare a delle soluzioni. Credo, qual è il problema? Il problema è che in fondo questo desiderio di analiticità che c'è dietro è che anche per fare un semplice bollitore di acqua, se tu cominci a elaborare il numero di caratteristiche che hai bisogno per fare un bollitore di acqua, cominciano ad essere numerosissime. Quindi attraverso questo sistema in realtà la fase analitica, e cioè le richieste delle prestazioni o delle caratteristiche che dovrebbe avere il mio prodotto finale, cominciano a diventare molto molto numerose. Io ricordo di aver fatto queste cose perché ai tempi nostri, negli anni 70, il corso parallelo a questo, andava molto in auge questo tipo di approccio, ma dopo poco ti trovavi un mare di caratteristiche, in poche parole, pure per casi relativamente semplici. Però, diciamo, dal punto di vista culturale, questo approccio è stato molto importante, anzi sembrava una vera e propria rivoluzione. Il suo libro Note su sintesi della forma, che è sostanzialmente il libro che affrontava questo tipo di approccio, è un libro di grande successo perché sembrava che anche, diciamo, le scienze potessero entrare a collaborare fortemente all'architettura. Un terzo, sempre in questi stessi anni, un terzo momento significativo di questo ragionamento verso un modello per aiutare gli architetti è quello che si potrebbe definire un modello di tipo strutturalista, intendendo per strutturalista non perché struttura in quanto costruzione, ma il pensiero strutturalista è un pensiero che ha l'origine in un antropologo che si chiama Claude Lévi-Strauss, che ha cominciato a studiare, come fanno gli antropologi, delle antropologi. Ecco perché il mio problema, lo chiedevo anche l'altra volta. Studiando, diciamo, le strutture primitive, ha scoperto alcune questioni. Una di queste questioni, per semplificarla molto molto banalmente, è questa: che ci sono la famiglia, non sono tutte uguali come noi pensiamo. Noi siamo abituati a pensare alla famiglia in quanto una famiglia biparentale con figli, giusto? E tendiamo a pensare che la famiglia sia quella, manco per niente. Se noi individuiamo strutture sociali di altro tipo, magari chi vive in Nuova Zelanda, gli abitanti della Nuova Zelanda antichi, gli aborigeni, hanno magari strutture familiari che non sono per niente questa, no? Magari una struttura con tre donne e nessun uomo, per dire, oppure accoppiate in maniera diversa. Allora, questa idea è l'idea quindi che esistono delle strutture che creano, diciamo, dei pattern della società, e ovviamente dentro quelle strutture esistono un certo numero di variazioni, no? Come noi sappiamo che la struttura biparentale può essere fatta senza figli, con figli o figli numerosi, eccetera. Sono tutte variazioni della struttura della famiglia biparentale. Perché è così importante questo ragionamento? Perché porta a un ragionamento, nel caso dell'architettura, si tende a ragionare nella stessa maniera, e cioè dire: io posso creare delle strutture, e come strutture non intendo di nuovo strutture dal punto di vista puramente costruttivo, ma posso decidere, come dire, delle strutture di primo grado, come se fosse la famiglia biparentale, e poi avere all'interno di quella struttura che ho deciso una serie di variazioni. Avere questo rapporto biunivoco tra struttura e variazioni pertinenti a quella struttura è la base del pensiero, appunto, strutturalista, diciamo così, nel campo dell'architettura. Il suo principale rappresentante è questo architetto olandese che si chiama Jan Abraken. Jan Abraken ragiona esattamente in questa maniera. Io qua prendo alcune, progetti nostri antichi, perché io con i miei compagni di gruppo, di laurea e poi di concorsi, abbiamo aderito abbastanza, anzi molto, a questa implementazione, e abbiamo fatto abbastanza lavori e concorsi, tra l'altro di grande successo, implementando questo tipo di modello, chiamiamolo modello strutturalista. Che cosa vuol dire? Guardate questo disegno, che credo che sia molto esemplificativo. Questa è la famiglia, è la struttura di primo grado, diciamo così. La struttura di primo grado è equivalente in questo ragionamento o famiglia a quello che crea la regola di primo grado, all'interno della quale possono ricadere molteplici variazioni. Allora, nel caso specifico, le regole di primo grado quali sono? Sono la divisione della, di questa struttura di primo grado in tre fasce, una, due e tre. La creazione già da subito di delle fasce cosiddette di filtro, una e due. La creazione di un blocco igienico unificato, che può contenere sia il bagno sia dall'altra parte la cucina, e quindi minimizzando questa faccenda. Naturalmente, dal punto di vista delle dimensioni, le dimensioni sono studiate al centimetro, cioè perché io devo sapere qual è questa dimensione, qual è la dimensione esatta di questo span, di questa campata, per permettermi tutte le variazioni che poi mi interesserà avere, e devo sapere al centimetro quant'è questo blocco, proprio per poterlo adoperare, e allo stesso tempo avere una dimensione che dal punto di vista strutturale sia lecita, no? Perché ovviamente in questo caso anche la struttura viene sostanzialmente risolta tutta insieme, no? Allora, detto questo, io mi sembra che fosse 5,40 o 5,60, non ricordo esattamente la dimensione di questa spanna. Quello che vedete qui, in questa parte, vedete una serie di variazioni a metà scala, questa è al 50, questa è al 100, per vedere tutte una serie di variazioni numerose che possono avvenire in questa fascia. Quindi, per esempio, qui vedete una doppia con una loggia, e qui vedete una stanza per handicappato, sempre con una loggia, qui vedete la possibilità di avere una camera doppia e una camera singola, qui vedete la possibilità di avere una camera doppia e un soggiornino, qui vedete la possibilità di avere due camere singole divise con un elemento passante. Ne potrei avere altre, ne indico 5, sono tutte variazioni di questo, e le altre variazioni riguardano ovviamente lo spazio filtro esterno. Guardate il blocco centrale. Il blocco centrale, allora, naturalmente può essere usato come blocco centrale, ma l'idea molto importante è che questo blocco può anche essere addossato da una parte. Se addossato da una parte possono succedere varie cose, tra cui una scala. Può essere addossata qui una scala. No, questo è quello dell'handicappato. Credo che quello della scala sia questo. Ok, possa avere una scala, può essere effettivamente rimanere centrale, vedete come qui, posso in varia maniera utilizzare i suoi spazi, in questo caso uno spazio diventa cabina armadio. A questo punto io posso proporre un determinato numero di variazioni, che sono vere e proprie case, sono case che corrispondono a questo sistema di regole di primo grado, alle sue variazioni, e quindi io posso decidere di avere un determinato numero, anche molto numerose, di case, tutte compatibili con le regole di primo grado. E in particolare, vedete, questa è importantissima, perché appunto con lo slittamento laterale del blocco centrale io posso inserire una scala, e nell'attimo in cui una scala l'appartamento diventa duplex, giusto? Qua in particolare, siccome il concorso era un concorso per utenti particolari, anche per utenti, diciamo, studenti o persone anziane, eccetera, mostriamo questo appartamento, un po' più in grande, che vi fa vedere questo ragionamento. Ci sono due porte di entrata, vedete, da uno spazio comune ogni abitante ha la sua porta di entrata e ha la possibilità di personalizzare lo spazio e ha una sua camera studio. Può entrare nel bagno da questa parte, chiude l'altra e adopera tutto il bagno, oppure utilizza soltanto la parte, diciamo, sanitaria da una parte, chiudendo e permettendo all'altro di usare l'altra metà. La stessa cosa avviene dall'altra parte. Quindi questo blocco centrale è, diciamo, fondamentale per la sua adattabilità e fruibilità, mentre si pensa che la cucina sia uno spazio condiviso. Quindi è uno scenario pensato anche per due persone anziane che vivono solo, due studenti o altro, ma ci sono tante altre variazioni. Tutto nasceva da Bracken, era uno sviluppo, una implementazione pratica di alcuni ragionamenti che mostrava Bracken. Questo ragionamento poteva anche svilupparsi dal punto di vista urbanistico. Noi avevamo, ugualmente al caso di prima, sviluppato una serie di moduli urbanistici di cui noi conoscevamo la densità, la superficie, eccetera, e questi moduli avevano una particolarità, che ciascuno aveva un sistema spaziale, o era un sistema strada, o era un sistema a piazza, cioè era un sistema cluster a piazza, chiamiamolo così, o era un sistema a strada. Questi si potevano mettere tutti insieme e, diciamo, operare di nuovo, non con quel sistema che vi avevamo fatto vedere prima, delle case, tutte alla stessa altezza, tutte eccetera eccetera, abbiamo fatto vedere, ma con una logica più legata appunto a questa idea che le variazioni diventano un elemento fondamentale, questa è la base del modello, all'interno però di regole di primo livello, in questo senso è strutturalista, regole di primo livello rigide, ben definite, all'interno delle quali possono esserci moltissime variazioni, d'accordo? Prendiamo 10 minuti di break, così poi non siete proprio troppo saturi.
Allora, ricominciamo quest'altra parte.
Allora, abbiamo lasciato il nostro modello ai tempi del modello strutturalista, così detto. Adesso, naturalmente, noi ci muoviamo ci avviciniamo all'oggi e in qualche maniera credo che sia giusto parlare brevemente di due personaggi che in qualche maniera sono significativi per capire alcune evoluzioni di questo ragionamento. E qui io ho messo a fianco uno schizzo di Gehry e un disegno di Eichmann del progetto dell'Horror Center. Abbiamo in qualche maniera superato il modello oggettivo, il modello decisionale prestazionale, il modello strutturalista. E con cosa possiamo dire che si è sostituito oggi la parola modello? In questo momento io uso la parola modello diagrammatico, intendendo dentro di sé diverse cose. Innanzitutto uno potrebbe dire, banalizzando, che un modello diagrammatico è uno schizzo. Invece no, il modello decisionale diagrammatico, chiamiamolo così, non è la prefigurazione di un'idea finale, è la prefigurazione di un processo, è la prefigurazione delle relazioni che intercorreranno nell'architettura. È una sorta di codice DNA generatore e regolatore di uno sviluppo. Gli esiti poi dipenderanno da una serie di accidenti che intervengono come variabili per modificare quel diagramma. Vedete la differenza tra questo e questo disegno, forse è esattamente in questo passaggio. Per Gehry c'è una prefigurazione di forma. Lo schizzo è una prefigurazione della forma finale, e poi questa forma finale, soprattutto da una ventina d'anni a questa parte, si può sviluppare attraverso dei software molto avanzati, tipo CATIA, che sono dei software basati sulle equazioni di Bézier, e naturalmente anche dei BIM molto potenti. Ma Gehry in qualche maniera prefigura una forma, lo schizzo prefigura una forma. Invece nel ragionamento di Heisman, e anche lui ha scritto dei libri su questo concetto di diagramma, l'idea è di prefigurare delle relazioni. Non si tratta di prefigurare una forma finale, ma si tratta di prefigurare delle relazioni. E come si andranno a concretizzare queste relazioni nella forma finale? Dipende da una serie di, io metto tra virgolette, accidenti, da una serie di necessità, da una serie di eventi, da una serie di mutazioni che mano a mano intervengono per rendere quell'insieme, quella prefigurazioni di relazioni, fatti concreti. Quindi in questo c'è una grande differenza, no? tra lo schizzo come prefigurazione di una forma poi implementata con sistemi informatici, e invece un diagramma che pone, diciamo, delle relazioni che poi si concretizzeranno nello sviluppo del progetto. Allora, qual è, diciamo, la grande differenza tra questa idea di modello diagrammatico e le idee precedenti? La grande differenza è che il modello diagrammatico è intrinsecamente dinamico. È dinamico nel suo sviluppo, nella sua modificazione che può avere nel corso del suo sviluppo parallelamente allo sviluppo del progetto. Quindi è insitamente dinamico il processo e gli esiti. Quanto, facendo una rapidissima carrellata indietro e riguardando il modello oggettivo, rendetevi conto lì qual è la questione: quello, c'è un manuale, quello devi fare, quelle sono le categorie, quelle sono le devi fare. Nel caso del modello prestazionale si trattava di enumerare delle caratteristiche, poi arrivati all'esito, l'esito sostanzialmente in buona misura è quello. Già col modello strutturalista hai un po' più possibilità, no? di variazioni, ma non è niente in paragone all'essenza strettamente dinamica del modello che noi abbiamo definito adesso diagrammatico. Diagrammatico perché deriva da diagramma, no? Dalla parola diagramma, che è una parola diciamo, fondamentale di questa fase, diciamo, dell'architettura, perché è proprio condensata nella parola diagramma questa idea. E qui non vi ho messo una, come ne potremmo mettere migliaia, no? Di questo tipo di ragionamento e di questo tipo di evoluzione. Ora, detto questo, se uno deve scegliere il campione del modello diagrammatico, a mio avviso Ben van Berkel è l'architetto che meglio ha accolto anche nella pratica di sviluppo concreto del progetto e costruttivo del progetto, questa la forza di questo concetto, no? Questa idea di mettere alla base del progetto appunto un diagramma. Nella vicenda di Van Berkel, come è illustrato in particolare nel libro, che forse possiamo aprire, che così diciamo lo possiamo seguire da qua, eccolo qua, noi tra le cinque parole con cui abbiamo caratterizzato questo volume c'è proprio la parola diagramma, no? Questo è il saggio di cui dicevamo, questa è la nostra lezione di oggi, sbobinata, eccola qua, e tutto questo arriva fino a Van Berkel. Praticamente siamo arrivati qui, un passo indietro. Il libro ha cinque parole chiave, non a caso la prima è diagramma, la seconda è struttura, la terza è modello, la quarta è pelle e la quinta è ibridazione. Sono cinque parole chiave, come vi dicevo, che servono a illuminare il lavoro di Van Berkel e quindi sono, diciamo, importantissime. La parola diagramma è... quasi entra con grande evidenza anche dell'architettura e di tutto, in fondo a partire anche di un'opera di Van Berkel, che è l'opera che viene illustrata anche nel libro Architettura e Modernità, che forse ricorderete, è la famosa casa vissuta da due famiglie contemporaneamente e fatto con il diagramma dell'anello di Moebius, no? Lo ricordate? Non lo ricordate? Non lo ricordate? Siamo a pagina 43. Ecco, questa è la famosissima casa e subito dopo, appunto forse ricordate, la casa si basa su questo diagramma, no? È il famoso diagramma a doppia O intrecciato, che è il famoso anello di Moebius, no? L'anello di Moebius diventa un diagramma. Che cosa caspita è questo diagramma? È la forma? No, non è la forma. È, come dire, quello che avevamo detto noi, è una sorta di guida di un processo che può essere trasformato progressivamente, ma allo stesso tempo che dà come dire, la strada dell'evoluzione, no? La maniera in cui progressivamente ci si concretizza da un diagramma che è in fondo un passaggio tra un'idea concettuale e uno schema di forma a una forma. La forma poi è questa di questa casa che appunto ha una parte comune, accessi indipendenti ed è sostanzialmente un intreccio. E quindi è, come dire, un'opera assolutamente cardine per capire questo discorso. Comunque in architettura e modernità è discussa. Allora torniamo quindi a questo ruolo decisivo di Van Berkel e perché lui in qualche maniera rappresenta una forte centralità su questa idea di modello diagrammatico. Torniamo all'opera di cui abbiamo parlato la volta scorsa in classe, no? Abbiamo parlato, giusto? A proposito della conquista del centro, lì a noi interessava in particolare farvi vedere questo concetto di core, come attraverso questo core particolare lui risolveva tutta una serie di aspetti di potabilità, di variazioni, eccetera, eccetera. Quello è il centro della nostra attenzione. Adesso più forte è il centro della nostra attenzione e che Van Berkel elabora questo famoso disegno, questo famoso diagramma. Eccolo qua. Questo è, diciamo, il diagramma che è alla base dello sviluppo del progetto. In questo caso non è un anello intrecciato, ma sono tre lobby che si incrociano a formare questa sorta di nocciolo iniziale. Naturalmente ho ritrovato nel frattempo, però sulla lavagna mi sa che non va. Va, la vedete sulla lavagna? No. No, non va. E questi diciamo i tre lobi si intrecciano a formare questo nocciolo centrale che mi sono perso questo, va bene, e ciascuno è anche indipendente. Questo sistema è un sistema che, come noi abbiamo visto, è esattamente il diagramma, è il diagramma alla base dell'edificio. E ogni volta questo diagramma viene, come dire, concretizzato in maniera diversa, seguendo alcune linee rispetto che altre di questo schema. In alcuni casi i passaggi avvengono da uno all'altro, nell'altro caso si rintrecciano così, in alcuni casi gli spazi diventano a doppio livello, in altri casi no, e quindi nello sviluppo di tutta la parte che aveva questa struttura diventa questa diciamo questa variazione del progetto alle sue varie livelli. Lì vediamo il core, appunto, lo vedete qui come varia. Queste sono le piante che variano successivamente nei vari piani. E quindi con la figura di Van Berkel, in qualche maniera, per questo il saggio si chiama Da Alexander Klein a Ben Van Berkel, no? Il saggio sulla variazione del modello, perché arrivati a questo punto arriviamo non solo a un modello diagrammatico nel senso di avere le strutture chiave che in qualche maniera determinano queste variazioni, ma siccome il progetto è sviluppato in un BIM, non avviene soltanto questo livello, ma avviene anche la possibilità di controllare tutti gli aspetti del progetto, moltissimi aspetti del progetto, da quelli strutturali alle variazioni dei sistemi diciamo di tamponatura, ai livelli di superficie, di costi, eccetera, eccetera, attraverso un unico modello integrato che si chiama BIM, Building Information Modeling, in cui la parola information, riuscite finalmente a capire, perché è una parola che ci portiamo avanti fin dalla seconda lezione del corso, d'accordo? E di cui abbiamo visto molte implementazioni oggi anche nella parola GIS, no? Geographical Information System. Allora, arriva Marco Falasca, con cui io adesso guardo il suo progetto in una fase quasi finale. Marco si laurea mercoledì 18, quindi tra due giorni. A chi è interessato siete benvenuti ovviamente a venire. Noi abbiamo due lauree, quella di Marco e quella di Daniele Tortora. Sono le prime due lauree ANRIMS, no? Sono le prime due lauree del nuovo ciclo progettuale che segue Allost Territories, che è una parte, diciamo, di Allost Territories che voi vivete sia come corso CAD sia come laboratorio di sintesi. Non so se Marco potrà, ma a me piacerebbe, se fosse possibile, che alla lezione della ripresa, che sarà la lezione dedicata proprio al BIM, tu potessi fare una mezz'oretta di intervento. Non so se tu puoi, avrai finito la tesi, sarai più... Allora, la prima lezione, quindi te lo dico anche prima, la lezione di ripresa è il giorno 9 gennaio. Se tu sei a Scià non ti preoccupare, se invece sei a Roma il giorno 9 facciamo questa cosa. Io mi farebbe piacere che tu venissi fin dall'inizio, così ti sintonizzi con le cose che dico io, e poi facciamo un poco quello che abbiamo fatto insieme. Sarebbe molto interessante, questo è del tutto così precario, se tu volessi dedicare 10 minuti, non più di 10 minuti, a pensare come, a pensare a bocce ferme, come la torre centrale di Ben Van Berk, del Museo Mercedes, come potrebbe essere effettivamente implementata con un BIM. No? Cioè il discorso precedente iniziale sulle masse geometriche, quello che dicevi, no? Molto rapidamente, senza che ci perdi la testa, però sarebbe interessante come piccola esercitazione, dato che loro l'hanno implementato col BIM, ma adesso più che farci dire da loro come l'hanno fatto, sarebbe più interessante che noi pensassimo molto rapidamente a questa cosa. Sarebbe bello come esercitazione, diciamo, una breve esercitazione, perché Marco è un maestro di BIM. È un profondissimo conoscitore, ha sviluppato tutto il suo progetto, che è un progetto architettonico molto, molto complesso, sulle sponde dell'Aniene, che fa un sacco di cose, però tra l'altro l'ha tutto implementato in BIM e lui lo conosce molto, e insomma abbiamo fatto già una riunione per capire come trasmettervi alcune cose tecniche senza appesantire troppo, ma dandovi un po' un orizzonte, come abbiamo cercato di fare un po' in tutte le cose. Naturalmente alcune cose che noi parliamo in questo corso ne parliamo 10 minuti, ne possiamo andare più di 10 minuti, mentre altri ci sviluppano tutta la vita, e siccome questo è anche un corso formativo, è importante che le cose che noi parliamo voi sappiate e siate in grado di rispondere a domanda che cosa sono, anche se noi abbiamo parlato solo 10 minuti. Ok? Allora ci vediamo all'altra lezione e bene. Ahem.